Vasquez sperava forse che Jonas cambiasse atteggiamento e si decidesse a confessare? Oppure voleva sottolineare di nuovo il carattere non ufficiale della sua visita? Fatto sta che prima di uscire indugiò come quando era entrato a sfogliare qualche volume con l'aria del cliente di passaggio voltando le spalle al libraio. Infine guardò l'orologio, sospirò e prese il cappello dalla sedia. «Si è fatto tardi, credo che avremo occasione di riparlarne». Non lo diceva in tono di minaccia, ma come se avessero tutti e due un problema da risolvere. Jonas lo accompagnò alla porta che era rimasta aperta e con un istintivo riflesso tipico dei commercianti lanciò un'occhiata ai due lati della strada. Era ancora turbato. Quando si voltò a destra si ritrovò il sole in faccia e non distinse i volti di coloro che attorniavano Angel. Di una cosa però fu certo. Sul marciapiede si era formato un capannello composto per lo più di donne e tutti guardavano verso di lui. Girandosi a sinistra, scorse davanti alla porta di Lebuc un altro gruppo in mezzo al quale spiccava la tenuta da lavoro di Anselm a sottili righe bianche e blu con sopra il grembiule macchiato di sangue. Sapevano dunque in anticipo che l'ispettore sarebbe andato a trovarlo ed erano stati lì a spiare. Quando Jonas aveva alzato la voce, alcuni frammenti di frasi dovevano essere giunti fino a loro attraverso la porta spalancata della libreria. Magari qualcuno si era anche avvicinato senza far rumore e senza farsi vedere. Ne fu ferito ancor più che spaventato. Erano ingiusti nei suoi confronti e lui non lo meritava. Si affrettò a rientrare in negozio, vergognandosene perché così dava l'impressione di voler fuggire. Ma non era in grado di affrontare impreparato la loro curiosità ostile, perché il loro silenzio era ostile. Su questo non c'erano dubbi. Avrebbe preferito ingiurie e fischi. Gli sarebbe toccato invece sopportare quel silenzio per parecchi giorni, durante i quali visse come in un mondo a parte. Si sforzò di rimettersi al lavoro senza capire bene quel che faceva. Poi, qualche minuto prima delle 4, guardò distinto l'orologio. Era l'ora del caffè da Lebuc. Doveva cambiare le sue abitudini? Ne fu tentato. Era la soluzione più facile, ma che ne pensasse Vasquez, era per Gina, per una sorta di fedeltà nei suoi confronti che teneva a rispettare tutte le abitudini di prima. Quando uscì dalla libreria non c'era più nessuno a spiarlo e il cane fulvo degli Chagne, che sonnecchiava al sole, si alzò pigramente per fiutargli le scarpe e ricevere la solita carezza sulla testa. Nel bar di Lebuc trovò soltanto un forestiero e la vecchia barbona che mangiava un po' di pane e salame in un angolo. «Salve, Fernand, un espresso, per favore», chiese sorvegliando l'inflessione della voce. Badava a comportarsi con naturalezza. Fernand, senza una parola, mise una tazza sotto il beccuccio cromato e fece sprizzare il vapore evitando lo sguardo di Jonas, a disagio, come se in fondo pensasse che si stavano tutti comportando in modo crudele. Lebuc non poteva agire in modo diverso dagli altri, Jonas lo capiva. Tutto il Vieux Marché formava ormai un fronte unico contro di lui, compresi probabilmente quelli che non sapevano niente della faccenda. Non se lo meritava, non solo perché di qualunque cosa lo accusassero lui era innocente, ma anche perché si era sempre sforzato con discrezione, senza far chiasso, di vivere come loro, con loro, e di essere simili a loro. Fino a qualche giorno prima, credeva di esserci riuscito a furia di pazienza e di umiltà. Si era anche mostrato umile, infatti. Non dimenticava di essere uno straniero, di un'altra razza, nato nella lontana Arkhangelsk e trapiantato in seguito alle vicende della guerra e della rivoluzione in una piccola città del Berry. Shepilov, per esempio, non era affatto umile. Rifugiato in Francia, non si faceva scrupolo di criticare il paese e i suoi costumi, persino la sua politica. E lo stesso Konstantin Milk, quando gestiva la pescheria, non esitava a parlare in russo con Natalia in presenza dei clienti. Con suo padre, però, non se l'era mai presa nessuno. Chissà, magari perché lui non aveva chiesto nulla e non si curava di ciò che pensavano i vicini. Quelli che l'avevano conosciuto ne parlavano ancora con simpatia, come di un personaggio energico e pittoresco. Jonas, forse perché i suoi primi ricordi coscienti erano quelli del Vieux Marché, si era sempre sforzato di integrarsi. Non pretendeva che gli abitanti del quartiere lo riconoscessero come uno di loro. Capiva che era impossibile. Si muoveva con la discrezione di un invitato, e tale si considerava. L'avevano lasciato vivere, aprire il suo negozio. Al mattino gli rivolgevano il saluto di rito. «Salve, signor Jonas!» Al suo banchetto di nozze aveva partecipato una trentina di persone e all'uscita dalla chiesa tutti i commercianti del mercato si erano assiepati in due ali sul sagrato. Perché, all'improvviso, avevano cambiato atteggiamento? Jonas avrebbe scommesso che se a uno di loro fosse capitato ciò che era successo a lui, non si sarebbero comportati così. Dall'oggi al domani era tornato a essere uno straniero, un uomo di un altro clan, di un altro mondo, venuto a mangiare il loro pane e a portarsi via una delle loro figlie. Questo non lo offendeva, non lo inaspriva, ma lo addolorava. E, come aveva fatto con insistenza Basquen, ripeteva anche lui «Perché?». Trovarsi là, nel bar che per lui rappresentava un secondo focolare domestico, e vedere Fernand silenzioso, assente, ed essere costretto a tacere. Tutto questo lo faceva soffrire. Non chiese quanto doveva come l'ultima volta, si limitò a posare il denaro sul linoleum del bancone. «Buonasera, Fernand».
«Buonasera».
Non come al solito
«Buonasera, signor Jonas».
Soltanto un vago e freddo
«Buonasera».
Era lunedì e le cose sarebbero andate avanti così per 4 giorni fino a venerdì. Gina non diede sue notizie. I giornali non riportarono niente sul suo conto. A Jonas passò per la testa che Marcel potesse essere evaso e che lei lo avesse raggiunto, ma un'evasione avrebbe senz'altro destato scalpore. Durante quei 4 giorni, Jonas riuscì con uno sforzo di volontà a conservare le sue abitudini. Si alzava ogni mattina alla stessa ora, andava a comprare i suoi 3 croissant dall'altro lato della piazza, si preparava il caffè e un po' più tardi, nel corso della mattinata, saliva a riordinare la camera. Alle 10 entrava dalle Buc e un giorno che vi trovò lui, il mercoledì, ebbe la forza d'animo di non fare marcia indietro. Si aspettava che Palestri, il quale aveva già bevuto parecchio, lo apostrofasse. Fu invece accolto dal silenzio generale. Al suo ingresso, infatti, si zittirono tutti, tranne un forestiero che parlava con le Buc e che pronunciò ancora 1 o 2 frasi, guardandosi intorno sorpreso, per poi tacere imbarazzato. A pranzo si recava da Pepito, ma né questi né la nipote attaccarono una sola volta discorso. Il vedovo continuava a salutarlo sbattendo le palpebre, ma forse era soltanto perché anche lui viveva da un pezzo in un mondo a parte. In libreria si presentavano ancora dei clienti, ma meno del solito, e non si vide la signora Lallemand, la cui figlia aveva senz'altro finito di leggere gli ultimi 2 libri. Spesso passavano un paio d'ore senza che nessuno mettesse piede in negozio. Per ingannare il tempo, Jonas decise di ripulire 1 per 1 gli scaffali e di spolverare tutti i libri, il che gli permise di scovare opere in suo possesso da anni, ma di cui si era dimenticato. se ne stava a lungo sulla scaletta di bambù, scorgendo all'esterno ora la piazza deserta, ora il brulichio variopinto del mercato. Abbas Ken non aveva detto nulla dei francobolli scomparsi. Si sarebbe ritorto contro di lui pure questo. L'ispettore si era limitato a domandargli se Gina aveva denaro con sé e lui aveva risposto che non doveva averne molto, il che era vero. Anche lui cominciava a temere che le fosse capitata una disgrazia. Una volta aveva trascorso la notte con un nordafricano in una squallida pensione di Ruhout. Non poteva stavolta essere caduta nelle mani di un sadico o di un folle o di uno di quei disperati che ammazzano per poche centinaia di franchi. Lo confortava il pensiero che avesse portato via i francobolli, perché ciò gli consentiva di scartare quasi del tutto questa ipotesi. Si ritrovava così solo, così disarmato, che fu tentato di andare a chiedere consiglio a padre Grimaud nel suo tranquillo parlatorio, la cui penombra e il cui odore gli davano un senso di pace. Ma che cosa avrebbe potuto dirgli il curato? Perché avrebbe dovuto capirlo meglio di Basquen, il quale, se non altro, aveva anche lui una moglie? Ogni sera Jonas si preparava la cena e lavava le stoviglie. Non toccò più l'album dei francobolli russi che gli ricordava la sua appartenenza a un'altra razza. Adesso si sentiva quasi colpevole di aver messo insieme quella collezione, come se fosse un tradimento verso coloro in mezzo ai quali viveva. Eppure non era per patriottismo né per nostalgia di un paese a lui ignoto che aveva raccolto quei francobolli. Non avrebbe saputo dire di preciso cosa l'avesse spinto a farlo. Forse era stato per via di Dussia. Una domenica pomeriggio in cortile aveva parlato della sorella a Gina e lei aveva chiesto: «È più grande di me?» «Aveva 2 anni quando sono nato io. Adesso ne avrebbe 42. «Perché dici avrebbe?» «Perché potrebbe essere morta.» «Ammazzavano i bambini così piccoli?» «Non lo so, può darsi che sia ancora viva.» Lei l'aveva guardato perplesso. «È strano», aveva finito per mormorare. «Che cosa?» «Tutto, tu, la tua famiglia, le tue sorelle. Forse loro vivono tranquilli laggiù senza che tu lo sappia e si chiedono cosa ne è stato di te. Non ti è mai venuto il desiderio di andare a cercarli?» «No.» «Perché?» «Non lo so.» Gina non aveva capito e doveva essersi convinta che rinnegasse la sua famiglia. Ma non era vero. «Credi che tuo padre sia stato fucilato?» «Forse l'hanno deportato in Siberia, ma potrebbero anche avergli permesso di ritornare ad Arkhangelsk.» Magari, ironia della sorte, i Milk erano di nuovo tutti insieme laggiù, nella loro città, nella loro casa. Tutti, tranne lui. Una volta dalle Buc, Jonas si ritrovò accanto all'agente Benash, che finse di non vederlo. Anche se per 3 giorni alla settimana era di servizio al mercato, non ne faceva parte e doveva conoscere l'opinione della polizia in merito a Jonas. Basquen aveva lasciato intendere che sarebbe tornato e Jonas si aspettava una sua visita da un momento all'altro. Si era sforzato di prepararsi alle domande che presumeva gli avrebbe posto. Aveva anche annotato su un foglio di carta tutti i suoi movimenti del giovedì precedente, quando aveva tanto parlato del viaggio a Bourges e l'elenco delle persone a cui aveva rivolto la parola. Quattro giorni vissuti come sotto una campana di vetro, quasi fosse un animale da laboratorio soggetto a esperimenti e tenuto in osservazione minuto per minuto. Il giovedì mattina, mentre il mercato era in piena attività, scoppiò un violento temporale che provocò il fuggi-fuggi generale, perché venivano giù gocce enormi frammiste a grandine. 2 donne che Jonas non conosceva si rifugiarono nel suo negozio. L'acquazzone durò poco meno di un'ora, durante la quale fu pressoché impossibile muoversi. Jonas stesso non poté andare dalle Buc alle 10 e soltanto verso le 11:30 riuscì a prendere il caffè al bar, che odorava di lana bagnata. Si impose di salutare come se nulla fosse. «Salve, Fernand», e ordinò il solito espresso scartando due zollette di zucchero. Il pomeriggio dello stesso giorno, verso le 5, un agente ciclista si fermò davanti alla libreria ed entrò, lasciando la bicicletta sul bordo del marciapiede.
«È lei il signor Jonas Milk?»
Alla sua risposta affermativa si vide porgere una busta giallastra, poi un libretto simile a quello dei postini che recapitano le raccomandate.
«Firmi qui».
Firmò e attese di essere solo per aprire la busta che conteneva un modulo prestampato su carta ruvida col quale era ufficialmente invitato a presentarsi al commissariato di polizia l'indomani, venerdì, alle 10 del mattino. Non andavano più da lui a interrogarlo con l'aria di passare di lì per caso. Lo convocavano. Sulla riga punteggiata che seguiva la voce «motivo» era stato scritto con la matita copiativa «accertamenti che la riguardano». Quella sera avrebbe voluto mettere per iscritto tutto ciò che era successo dal mercoledì precedente in poi, in particolare nella giornata di giovedì, spiegando con sincerità ogni suo atto, ogni sua parola. Ma quando si sedette alla scrivania, non seppe da dove cominciare. Non lo avevano ancora accusato di niente. Non gli avevano detto che lo sospettavano di qualcosa, si erano limitati a fargli domande insidiose e a creargli il vuoto intorno. Forse in fin dei conti era un bene avere finalmente la possibilità di chiarire una volta per tutte la sua posizione. Non aveva idea di chi lo avrebbe ricevuto. La convocazione era firmata dal commissario che conosceva di vista. Si chiamava Devaux e assomigliava al signor Metras, a parte i peli nel naso e nelle orecchie. Era anche lui vedovo e viveva in casa della figlia, sposata con un giovane medico di Saint-Amand, stabilitosi in Rue Gambetta. Dormì male, svegliandosi quasi a ogni ora. Ebbe incubi confusi e sognò tra l'altro il canale e il ponte levatoio, che dopo essere stato alzato per lasciar passare una chiatta, non si riusciva più a riabbassare. Perché davano la colpa a lui? Era un mistero, ma lo accusavano tutti e gli avevano concesso un tempo ridicolmente breve per far funzionare il ponte. Era in un bagno di sudore e stringeva in modo convulso la manovella mentre Ansel, con un quarto di bue sulla spalla, lo guardava sogghignando. Lo trattavano come un condannato ai lavori forzati. Così risultava nel sogno. Tiravano in ballo anche la Siberia.
«Lei che viene dalla Siberia?»
Jonas si sforzava di spiegare che Arkhangelsk non è in Siberia, ma quelli la sapevano più lunga di lui. La Siberia, chissà perché, c'entrava qualcosa col fatto che doveva girare lui la manovella. Anche la signora Lentenne aveva un ruolo nel sogno. Jonas, però, non ricordava più quale, e questo forse perché ne aveva scorto il volto pallido dietro le tendine della finestra. Aveva quasi paura di riaddormentarsi, tanto lo sfinivano quegli incubi, e alle 5 del mattino preferì alzarsi e andare a prendere una boccata d'aria in strada. Raggiunse così Place de la Gare. Trovò un bar aperto e beve un caffè mangiando dei croissant appena sfornati e ancora caldi. La panettiera si sarebbe stupita di non vederla comprare come ogni giorno i suoi 3 croissant. Passò anche davanti alla rimessa degli autobus, dove due grandi corriere verdi, tra cui quella per Bourges, aspettavano l'ora della partenza senza nessuno a bordo. Alle 8 alzò la saracinesca e tirò fuori le 2 cassette. Alle 9:30 le rimise dentro, quindi con il cappello in testa e la convocazione in tasca, uscì chiudendo la porta a chiave. Non era proprio l'ora in cui di solito andava dalle Buc, ma poiché alle 10 sarebbe stato in commissariato, entrò a prendersi il caffè. Di certo tutti notarono il cappello, così come dovevano essersi accorti che aveva dato un giro di chiave alla porta. Eppure non gli chiesero nulla, continuando a ignorarlo come avevano fatto negli ultimi 4 giorni. Nonostante ciò, Jonas disse «A più tardi». Imboccò Rue Haute. A circa 500 metri, sulla sinistra, c'era una piazza con al centro la mole grigia del municipio. Anche lì si teneva un mercato molto meno importante di quello davanti al suo negozio, qualche carretto di frutta e verdura, due o tre bancarelle, una venditrice di ceste e stringhe. Per accedere al commissariato non si passava dall'ingresso principale, ma da una porticina laterale. Jonas entrò in una prima stanza che puzzava di caserma ed era divisa in due da una specie di bancone di legno scuro. Cinque o sei persone aspettavano su una panca e lui, per umiltà o per timidezza, stava per sedersi accanto a loro quando un brigadiere l'apostrofò.
«Che cosa vuole?»
Jonas balbettò. «Ho ricevuto una convocazione».
«Dia qua».
La gente vi gettò un'occhiata, scomparve dietro una porta e poco dopo tornò dicendo
«Aspetti un momento».
Sulle prime Jonas restò in piedi, mentre le lancette dell'orologio sul muro di un bianco accecante segnavano via via le 10:10, le 10:15, le 10:20. Allora si sedette, tormentando il cappello e chiedendosi se, come avviene dal medico, sarebbero entrati prima di lui tutti quelli che erano già nella stanza. Ma non era così, perché chiamarono un nome e si alzò una donna che fu accompagnata dal lato opposto a quello verso il quale si era diretto poc'anzi il brigadiere. Poi fu la volta di un altro nome e un signore di una certa età si avvicinò al bancone.
«Firmi qui e anche qui. Ah, 422 franchi?»
L'uomo aveva il denaro in mano e ricevette in cambio un foglio rosa che piegò con cura e infilò nel portafoglio avviandosi all'uscita.
«Avanti un altro!»
Era una vecchia che si curvò sul brigadiere per bisbigliargli qualcosa. Jonas tese involontariamente l'orecchio, ma in quel momento trillò un campanello.
«Un istante!» la interruppe l'uomo in uniforme. «Signor Milk, di qua, prego!»
Jonas si inoltrò in un corridoio sul quale si affacciavano vari uffici e giunse alla stanza del commissario Deveau, che era seduto a una scrivania di mogano e dava le spalle alla finestra.
«Si accomodi»,
disse quello senza alzare gli occhi. Portava occhiali per leggere e scrivere, cosa che Jonas, avendolo sempre visto per strada, non poteva sapere e se li toglieva ogni volta che lo guardava.
«Lei si chiama Jonas Milk, è così? Nato ad Arkhangelsk il 21 settembre 1916, naturalizzato francese il 17 maggio 1938.
«Sì, signor commissario». Deveau aveva davanti a sé alcuni fogli coperti di una scrittura fitta che scorreva con gli occhi come per rinfrescarsi la memoria.
«Due anni fa ha sposato Eugène Louise Josephine Palestri».
Jonas annuì. Il commissario si appoggiò allo schienale, giocherellando per un attimo con gli occhiali, quindi gli chiese
«Dov'è sua moglie, signor Milk?»
Solo a sentirsi chiamare con quel cognome, a cui non era più avvezzo, Jonas rimase disorientato.
«Non lo so, signor commissario».
«Vedo qui», disse Deveau, tamburellando sulle carte con gli occhiali, di cui aveva ripiegato le stanghette di tartaruga, «che lei ha fornito almeno due differenti versioni della partenza di sua moglie».
«Le spiego subito».
«Tra un istante, giovedì mattina e poi anche giovedì pomeriggio e venerdì scorsi, lei ha dichiarato spontaneamente a parecchi vicini, in presenza di testimoni, che la signora Milk aveva lasciato la città giovedì con la corriera delle 7:10.
«Esatto».
«È partita con la corriera?»
«No, è esatto che io l'abbia detto».
Si ricominciava da capo. I grandi fogli protocollo contenevano il rapporto dell'ispettore Basquin, che aveva dovuto ricostruire nel suo ufficio a memoria la loro conversazione.
«In seguito, però, quando è stato interrogato da un mio collaboratore, ha fatto risalire la partenza di sua moglie a mercoledì sera».
Jonas stava per aprir bocca quando un colpo secco degli occhiali sull'incartamento lo bloccò.
«Un momento, signor Milk. Tengo innanzitutto a informarla che ci è stata presentata una denuncia per scomparsa».
Era stato Louise a farla? O Angèle? O Fredo? Jonas non osò chiederlo, benché bruciasse dalla voglia di saperlo.
«Sono sempre situazioni delicate queste, specie se si tratta di una donna e a maggior ragione di una donna sposata. L'ho convocata per rivolgerle un certo numero di domande e sarò costretto a entrare in alcuni particolari piuttosto intimi. È inteso che non la sto accusando e che lei ha il diritto di non rispondere.
Non desidero altro che...
Mi lasci parlare, la prego. Prima di tutto riassumerò la situazione nel modo più sintetico possibile. Inforcò gli occhiali e cercò un altro foglio sul quale pareva aver buttato giù qualche appunto. Lei ha 40 anni e sua moglie, più nota come Gina, ne ha 24. Se non sbaglio, la signora non passava per un modello di virtù prima di incontrarla e lei, in quanto vicino di casa, ne era al corrente. È esatto?
Sì.
Descritta così in termini burocratici, la vita diventava proprio odiosa. Ciononostante, la sposata, in piena cognizione di causa e per poter celebrare il matrimonio in chiesa, condizione senza la quale i palestri non avrebbero dato il loro consenso, si è convertito alla religione cattolica e ha ricevuto il battesimo. Jonas rimase senza fiato. Questo significava che nei giorni precedenti, per lui tanto vuoti, era stata condotta un'inchiesta approfondita su di lui. Dovevano aver interrogato padre Grimaud e altre persone ancora, i cui nomi forse gli sarebbero stati citati di lì a poco.
Signor Milk, vorrei farle per inciso una domanda che non ha nulla a che vedere con la faccenda. Lei è ebreo, non è vero?
Jonas rispose di sì per la prima volta, quasi vergognandosene.
Era qui durante l'occupazione?
Sì.
Ricorderà allora che a un certo punto le autorità tedesche hanno costretto i suoi correligionari a portare una stella gialla sui vestiti.
Sì.
Come mai lei non la portava e, ciò nonostante, non ha avuto problemi?
Per mantenere la calma, Jonas dovette conficcarsi le unghie nel palmo delle mani. Che cosa poteva rispondere? Doveva rinnegare i suoi? Lui non si era mai sentito ebreo, non si era mai sentito diverso dalla gente del Vieux Marché, e poiché aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri, a nessuno era venuto in mente che fosse di un'altra razza.
Se non aveva portato la stella gialla a costo di finire in un campo di concentramento o di essere condannato a morte, non era stato per ingannarli. Aveva trovato naturale assumersi quel rischio, perché voleva restare come gli altri.
Quella storia il commissario non poteva averla trovata da solo, dato che non lo conosceva, né poteva averlo fatto Basquen, che a quell'epoca era prigioniero in Germania. L'informazione veniva da altri, da gente del mercato, da uno di quelli che lo salutavano con cordialità ogni giorno.
Sua moglie sapeva che lei è ebreo?
Non gliene ho parlato.
Ritiene che la cosa avrebbe potuto influire sulla sua decisione?
Non credo.
Mentre lo diceva, pensava con amarezza al nordafricano con cui Gina aveva trascorso una notte.
E i suoi genitori?
Non mi sono posto il problema.
Passiamo ad altro. Lei parla il tedesco?
No.
Il russo sì, invece.
Lo parlavo un tempo con i miei genitori, ma l'ho dimenticato e oggi lo capirei a stento.
Che cosa c'entrava questo con la scomparsa di Gina? Sarebbe riuscito prima o poi a scoprire perché ce l'avevano con lui?
Suo padre è venuto in Francia come emigrato in seguito alla rivoluzione.
Era prigioniero in Germania e quando fu firmato l'armistizio nel 1918,
possiamo definirlo emigrato visto che in quell'occasione non è rientrato in Russia. Aderiva a qualche gruppo di russi bianchi, immagino.
A Jonas sembrava di ricordare che all'inizio Shepilov l'avesse iscritto d'ufficio a un'associazione politica, ma Milk non era mai stato membro attivo e si era dedicato completamente al suo commercio di pesce. Senza attendere una risposta, il commissario Devaux proseguì.
Eppure nel 1930 non ha esitato a rimpatriare.
Perché?
Per scoprire che cosa ne era stato delle mie 5 sorelle.
Ha mai ricevuto sue notizie?
No.
Né per lettera né a voce, tramite amici?
In nessun modo.
Come si spiega allora che a un certo punto è partita anche sua madre?
Perché non poteva vivere senza il marito.
Lei si è mai occupato di politica?
Mai.
Non è iscritto ad alcun gruppo, ad alcun partito?
No. Devo inforcò gli occhiali per consultare di nuovo i suoi appunti. Pareva deluso, dava l'impressione di fare certe domande controvoglie.
Lei, signor Milk, intrattiene una fitta corrispondenza con l'estero.
Avevano dunque interrogato anche il postino.
E chi altri?
Sono un filatelico.
E questo la obbliga a uno scambio così frequente di lettere?
Dato il mio modo di lavorare, sì.
Avrebbe voluto soffermarsi sul suo metodo, sulla ricerca nelle miscellanee che riceveva da ogni parte del mondo di francobolli con qualche caratteristica sfuggita ad altri colleghi.
Passiamo ad altro, ripeté il commissario che sembrava aver fretta di concludere.
Come sono i suoi rapporti con i vicini?
Buoni, ottimi, anzi, almeno fino a pochi giorni fa.
E ora? Che cosa è successo in questi ultimi giorni?
Mi evitano.
Ha ricevuto, a quanto mi risulta, la visita di suo cognato, Alfred Palestri, detto Fredo.
Sì.
Che cosa pensa di lui?
Jonas non rispose.
Siete in cattivi rapporti?
Credo di non piacergli.
Per quale motivo?
Forse non gli andava genio che sposassi la sorella.
E a suo suocero?
Non so.
Dopo un'occhiata agli appunti, il commissario riprese. Pare che fossero tutti e due contrari alle nozze. Gina a quel tempo era a servizio da lei, se non sbaglio.
Era la mia domestica.
Dormiva a casa sua?
No.
Ha avuto rapporti intimi con lei?
Solo dopo il matrimonio.
Le era mai venuta in precedenza l'idea di sposarsi?
No.
Ed era vero. Non ci aveva mai pensato. Per completare il quadro, mi tocca farle una domanda indiscreta alla quale può anche non rispondere. Come faceva?
Jonas non capì subito. Il commissario dovette precisare.
Un uomo ha certe esigenze.
Prima della guerra esisteva una casa chiusa non lontano dal municipio, in Rue du Pont de Fer, che Jonas frequentava con regolarità. Dopo, le nuove leggi l'avevano disorientato per qualche tempo. Poi, nei pressi della stazione, aveva scoperto un angolo con 4 o 5 ragazze che la sera battevano il marciapiede davanti a un albergo di infima categoria. Lo confessò, visto che comunque lo costringevano a spogliarsi di ogni pudore.
Stando a quanto ha dichiarato, lei non era gelosa di sua moglie.
Non ho detto questo. Ho detto che non glielo facevo vedere.
Capisco. Allora era geloso.
Sì.
Che avrebbe fatto se l'avesse sorpresa tra le braccia di un uomo?
Niente.
Non si sarebbe infuriato?
Avrei sofferto.
Ma non avrebbe usato violenza né contro di lei né contro il suo amante?
No, di certo.
E sua moglie lo sapeva?
Immagino di sì.
Ne approfittava?
Jonas aveva la tentazione di rispondere. È tutto scritto lì sotto i suoi occhi. Ma se già si era turbato quando l'ispettore Basquen era andato a interrogarlo in libreria presentandosi con l'aria disinvolta di un cliente, a maggior ragione lo era in quell'ufficio pubblico dove, per di più, erano stati toccati alcuni punti nevralgici, lasciandolo come spellato vivo. C'erano parole, frasi che continuavano a ronzargli in testa e doveva compiere uno sforzo per ascoltare il resto.
L'ha mai minacciata?
Jonas sobbalzò. Di che?
Non saprei, non le ha mai rivolto delle minacce?
Certo che no, non mi sarebbe neanche passato per la testa.
Nemmeno durante una lite coniugale o magari in stato di ubriachezza.
Non abbiamo mai litigato e le avranno detto che bevo solo caffè.
Dopo aver caricato lentamente una pipa, il commissario l'accese e si abbandonò contro lo schienale della poltrona con gli occhiali in mano.
Perché allora sua moglie aveva paura di lei?
Jonas credette di aver capito male. Scusi?
Ho detto che aveva paura di lei.
Gina?
Sua moglie, sì. Jonas, per quanto intimidito dall'ambiente, si alzò di scatto. Quasi non riusciva ad articolare le parole che gli salivano alle labbra in modo confuso.
«Ma signor commissario, Gina non ha mai avuto paura di me, ma paura di che? Anzi, ma quando tornava a casa io...»
«Si sieda». Jonas si torceva le mani. Era una situazione assurda, come se fosse ripiombato negli incubi della notte precedente. «Paura di me», ripeteva. «Di me». Chi poteva aver paura di lui? Nemmeno i cani randagi del mercato, nemmeno i gatti. Era la creatura più inoffensiva della terra. Tuttavia il commissario, che si era rimesso gli occhiali, lasciò scorrere lo sguardo sul rapporto e sottolineò un passaggio col dito. A varie riprese sua moglie ha dichiarato che lei avrebbe finito per ucciderla.
«Quando? A chi? Non è possibile!»
«Per il momento non mi è dato rivelarle a chi ha fatto queste confidenze, ma posso assicurarle che le ha fatte, e non a una sola persona!»
Jonas gettò la spugna. Era troppo. Era stato oltrepassato ogni limite. Che i vicini si fossero allontanati da lui lo aveva sopportato stringendo i denti. «Ma che Gina!»
«Senta, signor commissario!» Tese supplichevole le mani in un ultimo soprassalto d'energie.
«Se avesse avuto paura di me, ma perché?»
Ma a che cosa serviva? Del resto non riusciva a trovare le parole. Aveva dimenticato quel che voleva dire. Ormai non aveva più importanza. Paura di lui.
«Si calmi, le ripeto che non la sto accusando, è stata avviata un'indagine sulla scomparsa di sua moglie ed è mio dovere non trascurare nulla, ascoltare tutte le testimonianze.»
Senza rendersene conto, Jonas approvò con un cenno del capo.
«Il punto è che per motivi incomprensibili, dal mattino in cui è stata notata la scomparsa di sua moglie, lei ha mentito.»
Jonas non protestò come aveva fatto con l'ispettore Basquin.
«Paura di me», ripeteva a se stesso con dolorosa ostinazione.
«Il che, per forza di cose, ha dato adito a commenti.»
Lui continuava ad annuire.
«Non chiedo di meglio che chiarire con lei la situazione.»
A un tratto, il viso, la figura del commissario gli apparvero sfocati e si sentì invadere da una debolezza mai provata.
«Non avrebbe un bicchiere d'acqua?»
ebbe il tempo di balbettare. Era la prima volta che sveniva. Nella stanza faceva molto caldo. Il commissario corse verso una porta e Jonas udì lo scroscio di un rubinetto. Di certo rimase in stato di incoscienza solo per pochi secondi, perché quando riaprì gli occhi avvertì il contatto del bicchiere contro i denti e un filo d'acqua fresca che gli colava lungo il mento. Guardò senza rancore, fra le palpebre socchiuse, l'uomo che lo aveva tanto ferito e adesso era chino su di lui.
«Va meglio?»
Jonas sbatté le palpebre come faceva quando salutava il vedovo a cui il commissario assomigliava. Chissà, forse anche Devaux era una brava persona e aveva compassione di lui.
«Beva ancora un sorso?»
Scosse la testa. Era imbarazzato. Per reazione, ora gli veniva da piangere. Si contenne, ma ci volle un bel po' prima che riuscisse a parlare.
Le chiedo scusa», balbettò.
«Si rilassi e non aggiunga altro.»
Il commissario aprì la finestra, lasciando entrare di colpo nella stanza i rumori della strada. Quindi tornò a sedersi al suo posto, non sapendo più che fare e che dire.